Signor Presidente della Conferenza, signor Direttore Generale, Eminenza Cardinale Parolin, signore e signori, vorrei anzitutto ringraziare il Direttore Generale Graziano da Silva per il suo impegno e per i risultati che questo impegno ha prodotto nei 6 anni finora del suo mandato. E anche perché, lo dico da primo ministro italiano, ha promosso con impegno crescente la sempre più efficace collaborazione della FAO con l'Italia e con le altre 2 agenzie delle Nazioni Unite del Polo Romano. Una collaborazione, una presenza alla quale il nostro Paese, il nostro Governo tengono moltissimo. I temi dello sviluppo agricolo sostenibile e della sicurezza alimentare e nutrizionale e le loro complesse interconnessioni con i cambiamenti climatici, i conflitti, le dinamiche migratorie sono oggi più che mai al centro dell'agenda internazionale. Davanti ai nostri occhi circa 800 milioni di individui soffrono ancora la fame e circa 2 miliardi sono malnutriti, con un alto tasso di donne e bambini. Durante il recente vertice del G7 a Taormina, nel maggio scorso, abbiamo ribadito la necessità di uno sforzo comune per combattere la malnutrizione e l'insicurezza alimentare, soprattutto nell'Africa subsahariana, la regione del mondo con la più alta percentuale di persone denutrite. Abbiamo inoltre espresso una forte preoccupazione per paesi come Nigeria, Somalia, Yemen e altri che stanno sperimentando situazioni di grave mancanza di cibo che potrebbero tradursi nella peggiore crisi alimentare dalla Seconda Guerra Mondiale. C'è il rischio di avere più di 20 milioni di persone in una situazione di carestia. E ci sono alcune aree, in particolare nel Sud Sudan, dove sappiamo che la carestia è già stata dichiarata. Di fronte a questo scenario non dobbiamo e non possiamo lasciarci andare alla rassegnazione, ma dobbiamo piuttosto rinnovare i nostri sforzi ripartendo dai risultati straordinari che pure sono stati raggiunti negli ultimi 20 anni. Più di 1 miliardo di persone sono uscite dalla povertà estrema negli ultimi 20 anni. Nello stesso periodo è stata quasi dimezzata la percentuale di persone che in tutto il mondo soffrono di denutrizione. In tutto il mondo è aumentato l'accesso a fonti di acqua potabile, così come la possibilità di disporre di un'educazione primaria, con una riduzione del gap di genere tra ragazze e ragazzi. La comunità internazionale, sappiamo, ha fissato un nuovo ambizioso obiettivo: entro il 2030 porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile. Solo un'umanità libera dalla fame sarà in grado di perseguire i valori universali della pace, della giustizia, dell'uguaglianza e sarà in grado di conservare il pianeta in cui viviamo per le future generazioni. Negare il cibo vuol dire infatti negare giustizia, uguaglianza, libertà. La pace è insieme un obiettivo e una condizione essenziale di questa sfida. Norman Borlaug, premio Nobel, agronomo, padre della rivoluzione verde, diceva alcuni decenni fa: per raggiungere la pace bisogna coltivare la giustizia, ma allo stesso tempo è necessario coltivare i campi per produrre più pane, altrimenti non vi sarà pace mai nel mondo. La rilevanza del nesso tra conflitti e insicurezza alimentare è d'altra parte tristemente confermata dall'attualità. I conflitti sono il fattore determinante di 10 su 13 delle peggiori crisi alimentari dell'epoca moderna, tra cui quelle in atto nei giorni nostri. A loro volta, è storia di oggi, i conflitti e le tensioni sociali e l'instabilità politica tendono ad accrescere i flussi migratori. E a questo proposito apprezziamo e sosteniamo la scelta della FAO di dedicare quest'anno la Giornata Mondiale dell'Alimentazione al nesso tra la sicurezza alimentare e le migrazioni. Le donne e gli uomini costretti a lasciare le loro terre e i loro affetti a causa delle guerre, delle persecuzioni o della fame, hanno quasi sempre perso tutto, tutto tranne la speranza, che resta il loro unico prezioso bene. E io sono orgoglioso di poter ricordare oggi, di fronte a questa importante platea della FAO, la straordinaria umanità che tanti italiani continuano a dimostrare nell'accoglienza di coloro che ogni giorno sbarcano sulle nostre coste. L'Italia intera è mobilitata per far fronte ai flussi migratori nella rotta del Mediterraneo centrale e chiede una condivisione europea che è necessaria se l'Europa vuole mantenere fede ai propri principi, alla propria storia e alla propria civiltà. Ed è necessaria per l'Italia per evitare che questi flussi divengano insostenibili, alimentando reazioni ostili nel nostro tessuto sociale che finora ha reagito in modo esemplare a questa sfida, dimostrando umanità, capacità di accoglienza e coesione. L'iniziativa italiana in questo senso ha prodotto dei primi risultati e mi auguro che questi risultati generino effetti concreti. Ma l'accoglienza umanitaria non basta. Al dovere morale di salvare vite umane e di accogliere coloro che gridano aiuto, è indispensabile infatti accompagnare uno sforzo collettivo per offrire una nuova prospettiva a quanti, soprattutto in Africa, sono costretti a lottare quotidianamente per la sopravvivenza. La possibilità di non dover più fuggire in paesi lontani per garantire un futuro ai propri figli. È per questa ragione che valutiamo con molto favore, anche come membri non permanenti del Consiglio di sicurezza, il crescente interesse delle Nazioni Unite e della FAO in particolare a promuovere un'azione che integri più strettamente la dimensione della pace e della sicurezza con quella dello sviluppo sostenibile in linea con la visione dell'Agenda 2030. Per vincere la sfida della fame zero dobbiamo creare le condizioni per uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile al di là dell'emergenza, che sia in grado di resistere e di reagire agli shock futuri. Se i sistemi agricoli e alimentari infatti sono fragili e arretrati in tempi ordinari, avranno meno possibilità di resistere all'impatto di eventi straordinari, disastri, eventi climatici estremi, conflitti. La riunione dei ministri dell'agricoltura del G7, il prossimo ottobre a Bergamo, ed è qui con noi il ministro dell'agricoltura italiano, Maurizio Martina, che la sta organizzando, riunione alla cui preparazione la FAO sta offrendo un importantissimo contributo, avrà al centro dell'agenda proprio il tema della resilienza e della protezione dei produttori agricoli, attraverso una gestione più efficace dei rischi. Sarà anche affrontato l'impatto positivo che l'agricoltura può avere sui fenomeni migratori, in quanto leva di sviluppo dei paesi. Il tutto nell'ottica di una transizione verso modelli di produzione agroalimentare più resilienti, ecosostenibili e diversificati. Non possiamo infatti negare che i sistemi agricoli e alimentari affermatesi fino ad oggi sono riusciti a produrre grandi quantità di cibo per i mercati globali, ma dobbiamo anche riconoscere che gli stessi sistemi continuano a generare effetti talvolta negativi sull'ambiente e sulla salute umana. degrado della terra e dell'acqua e legate emissioni di gas serra, perdita di biodiversità, fame persistente e carenze nutrizionali, a fianco del rapido aumento dell'obesità, del diabete e di altre patologie legate alla dieta alimentare. Dobbiamo quindi muoverci verso un modello di agricoltura basato sulla diversificazione delle colture e che promuova la biodiversità per costruire ecosistemi sani e assicurare la fertilità dei terreni a lungo termine. L'Italia è fortemente impegnata a sostenere questa transizione sia a livello nazionale che internazionale. Nell'ambito delle iniziative della Presidenza del G7, il nostro Paese ospiterà a novembre un evento di alto livello sulla nutrizione, proprio con l'obiettivo di rafforzare il nostro impegno comune su questo tema. Un esempio evidente di questo impegno, che forse non tutti conoscono, è il crescente numero di giovani italiani che tornano verso le campagne. Mentre grandi movimenti di persone dalla campagna verso le aree urbane proseguono in tutto il mondo, l'Italia è caratterizzata, sia pure in numeri ancora limitati, dalla tendenza opposta. È una scelta pragmatica, spesso di giovani imprenditori che rivalutano le colture tradizionali locali mediante l'utilizzo di tecnologie innovative, riuscendo ad essere competitivi addirittura sui mercati alimentari globali. Le nostre politiche della cooperazione allo sviluppo sono coerenti con questo approccio di agricoltura sostenibile. Per questo ci stiamo concentrando in particolare sulla diffusione di tecniche e pratiche di coltivazione, trasformazione e consumo sostenibili. La promozione delle filiere produttive agricole attraverso il sostegno alle organizzazioni di piccoli produttori e alle cooperative, la valorizzazione dell'imprenditorialità femminile e il coinvolgimento delle comunità locali costituisce quello che per noi è un marchio di fabbrica, di riconoscimento della cooperazione italiana. Al centro di ogni relazione deve sempre collocarsi la dignità dell'essere umano, che si realizza pienamente nel lavoro decente, nella vita in comunità, nel rispetto delle diverse identità culturali, delle tradizioni e di un uso sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi. Le raccomandazioni formulate da Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si e la sua concezione di un'armonica comunione con l'ambiente, cui devono essere orientate tutte le attività produttive umane, enunciata nel suo discorso all'Assemblea delle Nazioni Unite, confortano la nostra visione e incoraggiano la nostra azione. Possiamo così mirare a trasformare le campagne di molte aree del mondo da luogo di miseria e sottosviluppo in terra di speranza, da luogo da cui fuggire verso megalopoli o paesi lontani in terra produttiva, motore di sviluppo sostenibile. Da tempo l'Italia si è posta a questo obiettivo. L'Expo di Milano del 2015, con la collaborazione dei nostri partner internazionali, ha messo al centro la nutrizione e lo sviluppo sostenibile. E la Carta di Milano, che lanciammo in quell'occasione, firmata da oltre 1 milione di persone di tutto il mondo, incarna questa convinzione condivisa. È in questa direzione che va dunque l'impegno dell'Italia, a fianco della FAO e delle altre agenzie del Polo Agricolo Romano. A questo proposito, colgo l'occasione per trasmettervi alla FAO e alle migliaia di donne e uomini di ogni nazionalità che con quotidiana dedizione vi prestano servizio in tutto il mondo, spesso in condizioni disagevoli e rischiose, il sostegno e la riconoscenza di tutti gli italiani. Il sostegno dell'azione della FAO si svilupperà in stretta sinergia con le altre agenzie romane delle Nazioni Unite. Il recente avvicendamento al vertice dell'IFAD e del PAM, e vorrei a questo riguardo rivolgere i miei più sinceri auguri di ogni successo nel nuovo incarico al presidente Hung Bo e al direttore esecutivo Beasley, offre una preziosa opportunità per l'ulteriore avanzamento del processo di integrazione all'interno del Polo Romano, inclusi il Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale e Biodiversity International. Non dobbiamo dare per scontata la centralità dei temi della sicurezza alimentare e dello sviluppo agricolo sostenibile nell'agenda internazionale, un'agenda che spesso è condizionata da fattori e da eventi contingenti. Voi tutti, rappresentanti permanenti qui presenti, potete svolgere un ruolo importante in questo senso, valorizzando questa priorità presso le vostre capitali, affinché il messaggio arrivi forte e chiaro anche all'Assemblea Generale dell'ONU e negli altri consessi ove si definiscono priorità e linee di azione. Per l'Italia, essere paese ospite della FAO significa promuovere attivamente non solo il dibattito, ma anche l'assunzione di impegni. Come Presidenza del G7 abbiamo ottenuto, in un contesto internazionale complesso, che fosse ribadita la priorità assegnata all'obiettivo 2 dello sviluppo sostenibile, con l'assunzione dell'impegno a aumentare il sostegno collettivo alla sicurezza alimentare, la nutrizione e l'agricoltura sostenibile nell'Africa subsahariana. E lo stesso impegno avremo alla fine di questa settimana nella riunione del G20 in Germania. La sfida che abbiamo di fronte è eccezionalmente ambiziosa e richiede sforzi altrettanto eccezionali, ma possiamo vincerla. Fino a qualche anno fa ci proponevamo di diminuire il numero di individui che pativano fame e malnutrizione. Oggi affermiamo che non esiste un numero accettabile di persone affamate o malnutrite. Quanto sia vicino il giorno in cui fame e malnutrizione non esisteranno più dipenderà dall'impegno di ciascuno di noi, dai governi agli organismi internazionali, dalle associazioni della società civile alle imprese private, dalle autorità locali ai singoli cittadini. Ogni bambino, ogni donna, ogni uomo, ogni anziano deve poter raggiungere quella libertà dal bisogno invocata da Franklin Delano Roosevelt nel discorso che pose le basi stesse per la fondazione delle Nazioni Unite. Operiamo quindi con convinzione tutti insieme su questa scia verso l'obiettivo della fame zero. Auguro a tutti voi un fruttuoso lavoro per questa conferenza. Grazie e buon lavoro.
Signor Direttore Generale della FAO, signor Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, señoras y señores embajadores y representantes permanentes, señoras y señores, agradezco la acogida recibida y las palabras de bienvenida que me han dirigido. Cumplo con agrado la tarea de dar lectura al mensaje que Su Santidad el Papa Francisco dirige a la conferencia. Señor Presidente, me complace dirigirle mi deferente y cordial saludo, así como a cada uno de ustedes, representante de los Estados miembros de la FAO, reunidos para la 40ª conferencia de la organización. Extiendo también mi saludo al director general de la FAO y a los responsables de los otros organismos internacionales presentes en esta reunión, que está llamada a dar respuestas precisas al sector agrícola y alimentario, de las que dependen las expectativas de millones de personas. No pudiendo esta vez estar con ustedes, según la consolidada tradición que se remonta al inicio de esta sede de la FAO en Roma, he pedido al señor Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, llevar mi palabra de estímulo y apoyo y manifestarles toda mi estima y consideración por la ardua tarea que deben realizar. La Santa Sede sigue con mucha atención la actividad internacional y quiere cooperar a orientarla para favorecer no un simple progreso u objetivos teóricos de desarrollo, sino una real erradicación del hambre y de la malnutrición. Todos somos conscientes de que no basta la intención de asegurar a todos el pan cotidiano, sino que es necesario reconocer que todos tienen derecho a él y que deben, por tanto, beneficiarse del mismo. Si los continuos objetivos o propuestos quedan todavía lejos, depende mucho de la falta de una cultura de la solidaridad, que no logra abrirse paso en medio de las actividades internacionales, que permanecen a menudo ligadas solo al pragmatismo de las estadísticas o al deseo de una eficacia carente de la idea de compartir. El compromiso de cada país por aumentar el propio nivel de nutrición, por mejorar la actividad agrícola y las condiciones de las poblaciones rurales, se concreta en el impulso del sector agrícola, en el incremento de la producción o en la promoción de una distribución efectiva de los alimentos. Pero esto no basta. En efecto, dichos objetivos lo que están pidiendo es que se considere cada día que el derecho de cada persona a ser liberada de la pobreza y del hambre depende del deber que tiene toda la familia humana de ayudar de forma concreta a los necesitados. Entonces, cuando un país no sea capaz de ofrecer respuestas adecuadas, porque no lo permita su grado de desarrollo, sus condiciones de pobreza, los cambios climáticos o las situaciones de inseguridad, es necesario que la FAO y las demás instituciones intergubernamentales puedan tener la capacidad de intervenir específicamente para emprender una adecuada acción solidaria. A partir de la conciencia de que los bienes que nos ha entregado Dios Creador son para todos, se requiere urgentemente que la solidaridad sea el criterio inspirador de cualquier forma de cooperación en las relaciones internacionales. Una mirada a la situación actual del mundo no nos ofrece imágenes consoladoras. No podemos, sin embargo, permanecer únicamente preocupados o acaso solo resignados. Este momento de evidente dificultad debe hacernos también más conscientes de que el hambre y la malnutrición no son solamente fenómenos naturales o estructurales de determinadas áreas geográficas, sino que son el resultado de una más compleja condición de subdesarrollo, causada por la inercia de muchos o por el egoísmo de unos pocos. Las guerras, el terrorismo, los desplazamientos forzados de personas que cada vez más impide o al menos condicionan fuertemente incluso las actividades de cooperación, no son fruto de la fatalidad, sino más bien consecuencia de decisiones concretas. Se trata de un mecanismo complejo que afecta ante todo a las categorías más vulnerables, excluidas no solo de los procesos productivos, sino también obligadas a menudo a dejar sus tierras en busca de refugio y esperanza de vida. Como también están determinados por decisiones tomadas en plena libertad y conciencias, los datos relativos a las ayudas a los países pobres, que siguen mermando cada día, no obstante los reiterados llamamientos ante las situaciones de crisis cada vez más destructoras que se manifiestan en diferentes áreas del planeta. Hay que ser conscientes de que en estos casos la libertad de elección de cada uno se conjuga con la solidaridad hacia todos, en relación con las necesidades cumpliendo de buena fe los compromisos asumidos o anunciados. A este respecto, animado también por el deseo de alentar a los gobiernos, quisiera unirme con una contribución simbólica al programa de la FAO para proveer de semillas a las familias rurales que viven en áreas donde se han juntado los efectos de los conflictos y de la sequía. Este gesto se suma al trabajo que la Iglesia viene realizando según su vocación de estar de parte de los pobres de la tierra y acompañar el compromiso eficaz de todos en favor suyo. Este compromiso nos lo pide hoy la Agenda para el Desarrollo 2030, cuando reitera el concepto de seguridad alimentaria como objetivo impostergable. Pero solo un esfuerzo de auténtica solidaridad será capaz de eliminar el número de personas malnutridas y privadas de lo necesario para vivir. Es un desafío muy grande para la FAO y para todas las instituciones de la comunidad internacional, un reto en el que también la Iglesia se siente comprometida en primera línea. Deseo, por tanto, que las sesiones de esta conferencia puedan dar un nuevo impulso a la actividad de la organización y ofrecer aquellos instrumentos deseados y esperados por millones de hermanos nuestros que ven en la acción de la FAO no solo una contribución técnica para aumentar los recursos y para distribuir los frutos de la producción, sino también el signo concreto, a veces único, de una fraternidad que les permite confiar en el futuro. Que la bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, descienda sobre ustedes y sus trabajos y les dé la fuerza necesaria para contribuir a un auténtico progreso de la familia humana. Desde el Vaticano, 3 de julio de 2017, Papa Francisco. Y como conclusión de mi intervención, quiero anunciar oficialmente que el próximo 16 de octubre, con motivo de la Jornada Mundial de la Alimentación, que propone este año reflexionar sobre el tema Cambiar el futuro de la migración, y la presencia de los ministros de la Agricultura del G7, el Papa Francisco vendrá aquí a la FAO, acogiendo la invitación que le ha dirigido el director general, el profesor José Graciano da Silva. Muchas gracias.